ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio a tutti voi che ci state seguendo in questo momento e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30 e poi in podcast su webradio.admr-chiari.it. Questa appena cominciata è la puntata numero 26 della quarta stagione e, come da me annunciato a suo tempo, avrà come ospite la cantante, compositrice e pianista sarda Ilenia Romano, che ha collaborato con alcuni nomi illustri della scena musicale della sua terra, fra i quali mi piace ricordare Francesco Piu e Claudia Crabuzza, che in tempi più o meno recenti sono stati ospiti di questa stessa trasmissione. E inoltre, e direi quasi inevitabilmente, i gloriosi Tazenda. Ilenia fra poco sarà con noi per presentare il suo album d'esordio personale, Arbore Femina, edito dalla Moonlight Records, che è in pratica la succursale della Palusa Records dedita alla musica italiana e come tale è distribuita dalla IRD. Si tratta di un lavoro veramente molto fresco e originale, intanto perché interamente scritto e cantato nella lingua lugodorese, che è propria di una specifica area del nord della Sardegna, ma anche perché è contrassegnato dalla particolare e intensa espressività vocale di quest'artista, nonché da una miscela di sonorità elettroniche e acustiche, canzone d'autore, pop e riflessi mediterranei. Vincenzo Zitello e Marco Fadda, insieme al produttore Christian Maras, sono fra quanti hanno contribuito alle partiture strumentali di Arbore Femina, dal quale, prima dell'arrivo con noi di Ilenia Romano, come è mia consuetudine, vi propongo un primo brano. Gli altri naturalmente li troverete alla fine e soprattutto durante l'intervista. Si tratta di quello che chiude l'album, Recuida, con cui vi auguro buon ascolto. Ciao Ilenia, grazie per essere con noi oggi e benvenuta a Folk Beat. È un piacere fare la tua conoscenza e incontrarti per la prima volta virtualmente.
Sì, è un piacere anche per me, grazie per questo invito.
È un piacere, sai perché? Perché ho scoperto un qualcosa di diverso che si sente raramente in Italia, un disco intanto difficilmente catalogabile, ma nelle quali si possono rinvenire tanti frammenti, tanti echi di sonorità diverse fra loro. Però, se non ti dispiace, prima di cominciare a parlare di questo, io vorrei che ci raccontassi un po' la tua storia, perché questo è il tuo primo album, ma tu non sei stata del tutto inoperosa in questi anni, hai fatto parecchie cose.
No, certo. Io ho cominciato proprio da ragazzina, in realtà mi esibivo con il gruppo di mio padre, che è stato un batterista, una voce importante di una band storica della Sardegna. E diciamo che le mie prime esperienze sui palchi le ho fatte con loro. Dopodiché ho cominciato ad andare un po' da sola, a cercare nuove strade, ho studiato in conservatorio, ho cercato di capire altri generi come il jazz, però diciamo che la mia passione principale è sempre stata il soul, quindi ho sempre sentito dentro di me quei strani richiami, quelle radici un po' inspiegabili verso la musica afroamericana. Poi in realtà in seguito ho capito che non era poi tanto lontana, perché comunque studiandola ho capito che c'era qualcosa di vicino effettivamente, almeno la Sardegna è abbastanza vicina alla terra africana, per cui ho sentito che fosse semplice tracciare delle radici che mi potessero accomunare con quei suoni. E dentro la mia testa ovviamente tutto è diventato un grande mix di cose e poi ho sempre avuto il desiderio di realizzare un progetto tutto mio in cui potessi inserire tutte le cose che mi avevano colpito, formato e che ho sempre amato, ecco, nella musica.
Ho letto che hai viaggiato anche molto per il mondo, non solo in Europa ma anche in altre parti del mondo, per esempio in America Latina.
Sì, esatto. Sono stata in Brasile, ho anche fatto dei concerti in Brasile, poi sono stata in Nord Africa, però non per cause musicali, ma ho fatto un viaggio di ricerche archeologiche, degli scavi archeologici con l'Università di Sassari. È stato comunque sì, sconvolgente, un'esperienza bellissima. Tra l'altro era un periodo in cui lavoravo proprio a questo disco e quindi stranamente c'era questo magico legame in quel momento tra la Sardegna, l'Africa, queste radici immaginarie, questo mondo che nel mio immaginario si riuniva magicamente, ecco.
Radici che a suo tempo erano già state messe in comunicazione, ora tu sei molto giovane, non avrai avuto forse la possibilità di conoscerlo, ma da un gruppo che si chiamava Canzoniere del Lazio, in cui la cantante era Clara Murtas, nell'ultimo organico, e avevano registrato un disco chiamato Miradas, che era praticamente il frutto delle loro esperienze in Africa, dove erano andati a fare dei concerti. Te lo dico nel caso volessi approfondire la tua conoscenza.
Sì, volentieri.
Ecco, tra l'altro però tu hai fatto delle ricerche archeologiche, però non sei laureata in filosofia.
Storia e filosofia, quindi in realtà era un corso di storia con una docente di archeologia e quindi è stata un'occasione che ho voluto cogliere, è stato molto bello.
A proposito, in questi viaggi hai anche cercato di assorbire un po' le varie culture, non solo dal punto di vista antropologico, ma soprattutto ovviamente quello musicale.
Assolutamente, tutto ciò che riguarda il suono, dal parlato al musicale, le usanze, sono molto curiosa da questo punto di vista, non ho limiti, ecco, questo devo dire la verità, mi piace fantasticare sulle civiltà passate, mi piace cercare dei pezzetti di identità un po' in giro per il mondo e poi sembra che poi alla fine mi calzino a pennello, ma penso che sia normale perché comunque il mondo è ormai così vicino, sì. È lontano per tutti, per cui nel momento in cui uno avverte un po' questa curiosità, secondo me è bello e facile anche trovare dei legami, anche con posti apparentemente molto lontani, però che in qualche modo ci hanno formato, a volte non sappiamo perché fanno parte del nostro immaginario, eppure c'è una ragione, ecco.
Esistono tra l'altro teorie che dicono che in qualche maniera tutte le tradizioni del mondo si somigliano e di certo hanno qualcosa in comune, questo fuori discussione.
Certo, assolutamente.
Ecco, ma tu hai studiato al conservatorio, però so che non hai completato gli studi, ma certamente sì, questa esperienza ti è stata utile, diciamo, per dare comunque una forma mentale.
Sì, sì, certo. Ovviamente è stato una parte della mia vita fondamentale, anche per entrare in contatto con i musicisti, con il mondo della musica. Se non ho terminato è un po' per causa mia, nel senso, sentivo che comunque avevo necessità di colmare altre curiosità e quindi avevo bisogno di cercare di approfondire alcune cose al di fuori dal mondo accademico, musicale, ecco. Quindi ho fatto un percorso un po' strano, però molto più personale, nel senso più vicino a quello che sentivo, ecco.
Ma mentre eri al conservatorio hai studiato canto e pianoforte o soltanto una delle due discipline?
Certo, certo. Canto e anche pianoforte.
Bari cansati per un'imprenta, bari cansati per una vengo in sannotte. Quando parolas fuego fluido finza salacana que rugo en su río sin contres de nubes a mentes perdido su trinco y su tempo.
Ecco, tra l'altro ho anche letto, mi sono un po' informato su di te, ma del resto c'erano anche le note che mi sono state inviate dall'ufficio stampa, che sono state certamente d'aiuto. E a tal proposito vorrei salutare Daniele Esposito, che appunto ti ha assistito in questo compito. Che
l'ho sempre... saluto anch'io.
Comunque, a parte questo, hai cantato comunque in tante lingue, quindi ormai, cioè, in ogni caso proprio c'è questa tua peculiarità di assorbire le tradizioni, le culture e appunto anche i linguaggi che arrivano da altre parti del mondo.
Assolutamente sì, però nel momento in cui ho scelto appunto di occuparmi di un progetto tutto mio, ovviamente ho dovuto ragionare su quale fosse la lingua giusta per farlo, per mettere nero su bianco appunto i miei testi, e è stato un percorso lungo, ragionato, ma ho capito che l'unica cosa più sincera da fare era usare la lingua della mia terra, delle mie radici, sì.
Tra poco ci arriviamo, perché volevo chiederti ancora due cose sulle tue esperienze precedenti. Intanto so che hai cantato con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, con l'Orchestra Jazz della Sardegna, ma anche con alcuni personaggi di grande rilievo della tua terra dal punto di vista musicale, Beita Azenda, Claudia Carabuzza e Francesco Piu, che tra l'altro sarà da queste parti nei prossimi giorni. Sì. Quindi hai avuto delle esperienze effettivamente molto differenti fra loro.
Esatto, sì, è proprio così.
E ho anche appreso che tra le tue influenze principali ci sono Leonard Cohen, Joni Mitchell e Susan Vega.
Sì, direi che questi tre cantautori per me sono stati un punto di riferimento dal punto di vista di ciò che significava per me l'ideale del cantautore. Sai, quando ti poni insomma un obiettivo, dici vorrei essere così, ecco, per me loro hanno rappresentato proprio quell'ideale, quella modalità di scrivere così in maniera sincera, viscerale, allo stesso tempo essere anche ironici, essere, rompere un po' con le buone maniere, non so come dire. Mi è sempre piaciuto il loro modo, però sono dei cantautori americani principalmente. Eppure, sai, nel mio mescolare ho sempre pensato che fossero comunque attinenti al un po' il discorso che facevo prima, delle cose che ci formano, anche se sono apparentemente lontane.
Beh, certo, ma va benissimo. Tra l'altro, non so se è del tutto casuale, però sono tre artisti. Susan Vega non ha mai suonato veramente molto elettronico, però è una cantautrice che aveva un sound, un taglio veramente molto moderno. Ma Joni Mitchell, anche se in un solo disco, cioè Doggy Dog, e Leonard Cohen in album come The Future e Ten New Songs, per esempio, ha fatto molto uso dell'elettronica. Magari, ripeto, solo casuale.
No, non lo è. In realtà... tutti e tre sono artisti che hanno giocato sia con l'elettronica che con il mondo acustico, ecco. Sono esempi di quello che significa anche giocare con gli arrangiamenti e non prendere troppo sul serio un vestito, ecco. Nel senso che comunque è sempre legato a un sentimento di ciò che si vuol dare. È proprio un vestito che si dà a quel messaggio che in quel momento si vuole fotografare, e io ho scelto appunto l'elettronica in questo disco, ma anche l'acustico. Infatti per me è elettroacustico, ci sono dei momenti in cui l'elettronica è più forte, ma altri momenti in cui si abbassa molto la tensione, ecco.
Ci arriviamo subito, perché adesso partiamo però dalla lingua a cui tu già hai fatto cenno prima, che è il logudurese, giusto?
Sì.
Ed è una lingua che è peculiare a una specifica area del nord della Sardegna, vero?
Sì, nord Sardegna, esatto.
Ecco, ed è la zona da cui provengono praticamente i tuoi avi, diciamo così.
Sì, dal lato materno, perché la mia nonna materna è di Ittiri, che è proprio un paese che si trova nel cuore del Logudoro.
Ma tu hai imparato questa lingua sin da quando eri bambino, oppure hai dovuto studiarla nel momento in cui hai scelto di usarla per il tuo disco?
Questa lingua è sempre stata nella mia vita, nella mia mente, nelle mie orecchie. Io non l'ho parlata correntemente nella vita, perché non sono stata cresciuta in famiglia in sardo. Magari, ecco, mia madre e mia nonna e i miei parenti parlavano tra di loro in sardo, però con noi parlavano in italiano. Però io comunque ascoltavo e comunque capivo. Nel momento in cui ho scelto di scrivere in sardo, sì, ho dovuto studiare. nel senso che mi sono affidata a dei libri importanti, dei glossari anche della lingua logudorese, che sono stati ovviamente fondamentali per dare una credibilità fondata alla lingua e non soltanto un suono astratto, ecco, o magari italianizzato, e non sarebbe stato corretto dal mio punto di vista. Ho voluto essere molto, fare una scelta proprio integra da questo punto di vista.
Credo che sia stata una scelta giusta, anche se francamente noi qui nel continente, come si dice, forse non ce ne saremmo accorti. Però che differenze ci sono, o meglio, esistono differenze sensibili, sostanziali, fra questa lingua e le altre parlate sarde?
Sì, ci sono delle differenze tra parole che sono magari dette in maniera completamente diversa, cambiano proprio i suoni tra una zona e l'altra, però la cosa curiosa è che ci si capisce nonostante tutto, perché c'è sempre ovviamente una radice comune, pur notando le sfumature. Questo è molto bello.
Oh, canto prezioso, su sono primi di u. Dai du fu como drinada in sa silva mea tu re de pedras e poesias sole gis in drinada ah ah recuia tomo un trambuglio no sa vine su un du recuia tomo un trambuglio no sa vine su.
A parte la lingua, pensi di aver assorbito anche qualcosa della ricchissima e bellissima tradizione musicale della tua terra?
Sì, ovviamente sì. Ho assorbito i suoni di tutta la tradizione popolare, i contenuti della musica popolare, il contenuto anche aulico e religioso e ovviamente tutti i riferimenti alla tradizione anche arcaica della Sardegna, che spesso sono riportati proprio dai suoni che richiamano una vita ancestrale su questa terra, ecco.
Beh sì, basti pensare alle launeddas, che sono uno strumento, esatto, vecchio di centinaia e centinaia di anni, non si sa nemmeno quando.
Anche i tenores,
sì,
quel tipo di vocalità molto profonda, ecco.
Sì, io trovo che il canto a tenore abbia qualcosa di spirituale, ma questa forse non è la parola giusta, forse sarebbe meglio definirlo, non so, primordiale o istintivo. È qualcosa che, un po' come il suono del didgeridoo australiano, ti porta quasi a una sensazione di trance.
Sì, credo che la risposta sia un po' nell'attaccamento alla terra, perché comunque sono suoni legati anche a rituali antichi di popoli che comunque hanno vissuto legati alla terra e alle attività della terra. Penso che sia questo che richiama, cioè tutto questo mondo ancestrale arcaico che sopravvive ovviamente nella nostra mente, pur non avendolo vissuto ci dà un ricordo, no? Sembra quasi di averlo vissuto, ci restituisce un ricordo e ci emoziona.
Ecco, allora, come mai un disco fondamentalmente comunque elettronico, perché è vero che ci sono molti strumenti acustici, poi parleremo, sì, degli ospiti, perché sono anche due figure di rilievo, ma perché, sì, hai scelto l'elettronica e ti sei resa conto mentre lo stavi registrando che stavi facendo un lavoro quantomeno arduo da incasellare in una specifica area musicale?
No, nel senso non mi sono posta il problema di catalogarlo, io ho pensato soltanto a quello che per me aveva senso nei termini di ciò che sentivo dentro di me, il vestito che volevo dare alle canzoni. E l'elettronica in questo contesto io ho sempre desiderato utilizzarla, anche perché devo essere sincera, ho sempre ammirato e desiderato un suono del genere per la Sardegna, anche ispirata dalla world music un po' gabrieliana, insomma, sì, Peter Gabriel. Questo non lo nego. Ho sempre desiderato appunto creare un suono del genere per la Sardegna, quindi in realtà l'idea dell'elettronica parte da lì.
Ricordo che un po' di anni fa c'è stato un esperimento di utilizzo dell'elettronica nella musica sarda, sempre seguendo lo spirito di Peter Gabriel, a detta dello stesso Pino Martini e del suo gruppo che si chiamava Tancaruia, ma i risultati, che peraltro erano soltanto relativi al loro primo album, sono comunque poi molto diversi da quelli che hai raggiunto tu, anche perché loro erano e rimanevano fondamentalmente un gruppo folk. E questo lavoro comunque poggia moltissimo sul produttore che hai scelto, che è Christian, sì, sì, Marras. E come sei, sì, arrivata a lui? Perché hai scelto lui? Lo conoscevi già?
Allora, in realtà noi ci conoscevamo già da tempo, ma non parlavamo mai di musica nel concreto. Poi a un certo punto io gli ho fatto sentire i miei brani, i miei provini, e abbiamo iniziato proprio ad aprirci e a raccontare le nostre visioni musicali, e in quel momento io almeno ho capito che era molto simile a me, quindi è stato una fortuna incontrarlo, perché non succede spesso di trovare delle persone che hanno comunque una sensibilità tanto vicina alla propria, e invece è stato molto naturale da questo punto di vista lavorare insieme, quindi ovviamente il suo supporto è stato fondamentale, anche perché comunque ha inserito, appunto come dicevi, Vincenzo Zitello e Marco Fadda, quindi alle arpe, agli archi Vincenzo, e alle percussioni, alla batteria Marco Fadda, dando appunto un ulteriore suono, legando il suono acustico a quello elettronico, ecco.
Ecco, prima citavi Tancaruia, ma ripeto, tra il gruppo di Pino Martini e quello che hai fatto tu non c'è praticamente nulla in comune, se non l'elettronica. Peraltro anche questa poi usata comunque in maniera del tutto differente. Se dovessi cercare dei corrispondenti da qualche altra parte del mondo, mi vengono in mente un paio di cantanti medio orientali, ma per restare a qualcuno di più famoso mi viene in mente Vangelis, certe cose, forse dei Clannad più vicini alla New Age, anche se la tua musica con la New Age non ha nulla che spartire, e per restare nella stessa famiglia direi soprattutto Enya. Non so se sei d'accordo.
Beh, sì, probabilmente la vocalità potrebbe ricordare Enya, nel senso che anche lei evoca un mondo etereo, penso che sia questo forse.
Sì, io poi credo che ci sia un'altra cosa che avete in comune, cioè quella di utilizzare la voce sovrapponendola spesso più volte e creando quindi dei magnifici intrecci vocali in brani, per esempio, come Yoga oppure Iket Nunk, che si sentono raramente nella musica popolare contemporanea intesa come musica leggera, per usare un termine più comune oggi, come musica pop. Tu invece l'hai fatto diverse volte nel tuo album.
Sì, sì. Molto spesso le parti vocali inizialmente c'era solo quello, quindi molto spesso fungevano proprio da orchestrazione. Poi alcune cose sono rimaste così, altre parti vocali sono state sostituite poi dagli strumenti, però tutto è stato composto in funzione delle immagini che avevo in mente, ecco. Per esempio, tu hai citato Iket Nunk,
sì.
C'è una parte in cui c'è proprio una parte di cori sfumati, ecco, un po' da degli effetti. Ecco, in quella parte in cui c'è solo questo strato vocale sfumato e il cantato, per me richiamava appunto l'apertura del cielo in quel brano, perché all'improvviso ci si accorge che si sta scatenando un temporale. Quindi ecco, tutto quello che ho cercato di fare, di comporre, è sempre legato a delle immagini specifiche della mia mente.
Iket Nunk, tra l'altro, è un brano in cui le voci a tratti appaiono nude, cioè senza alcun sostegno musicale.
Sì, esatto.
Poi ogni tanto si sovrappone l'elettronica, le percussioni, ed è un brano che parte lento, ma nel finale diventa decisamente molto incalzante, ed è una cosa che fai abbastanza di frequente in questo disco.
Sì, sì, è vero, è vero. Si è cercato, insomma, di andare in crescendo molte volte, e poi di giocare per sottrazione tante volte, quindi comunque dare sempre la possibilità alla canzone di esistere in una maniera quasi scheletrica tante volte, no? Solo con la sua struttura elementare. Quindi non è estremamente carico, ecco, ci sono vari momenti di respiro che si susseguono tante sensazioni, ecco,
è vero,
nel corso dell'ascolto.
Kalepaia sateoe itatsi kukusta bardinu. Circuito ki luminae confundete. Kalengania sateoe nubada bakini hoviada. Tutu no anda da pros versus o. Thank you.
paia sa deo e tazzi cucu sta bardinu. Tutto non da prosu versu so.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Senti, ma come vi siete divisi il lavoro al pianoforte? Perché ho visto che Christian suona oltre al sintetizzatore sì. Anche il pianoforte e lo suoni anche tu, come vi siete divisi le parti?
Dipende dai brani, alcune volte, ma ti ripeto, abbiamo lavorato insieme proprio quasi come se fosse un gioco, ecco, davanti agli strumenti e davanti al nostro computer con tutti i programmi, ecco, quindi è stato un percorso molto divertente, ecco, è andata così.
Quindi anche gli arrangiamenti li avete praticamente studiati e curati insieme?
Sì, io avevo abbozzato delle cose in maniera solitaria nel mio studietto casalingo e ho fatto sentire a Christian quello che avevo fatto. Diciamo che questo è stato un lavoro che l'ho aiutato a capire che cosa io avessi in mente, dove volessi andare. Rispettando molto il mio mondo, e questo anche di questo lo ringrazio perché non è scontato, ripeto. Lui ha lavorato con me per fare in modo che il mio immaginario venisse fuori in maniera fedele, ecco, sincera.
È importante quello che hai detto, perché certi produttori, quando si tratta di avere a che fare con una voce femminile, di una ragazza soprattutto, mm-hmm. di una giovane donna come sei tu, tendono sempre poi a aggiungere dei suoni, ma soprattutto un sapore, un gusto eccessivamente pop. Qui c'è un po' di musica pop, che io penso che comunque faccia parte, dati i tuoi trascorsi, del tuo DNA.
Sì,
però
sì.
Non è un disco di musica pop questo, se non a tratti.
Sì, io penso che comunque la musica pop sia importante, nel senso che per pop intendo la canzone sostanzialmente. La canzone è anche leggerezza tante volte, perché consente di arrivare, non è necessario arrivare a più persone o arrivare a tutti, ma è necessario secondo me arrivare anche in maniera semplice, a volte spiegare delle cose in maniera semplice, e non è facile. Poi ti ripeto, io sono, come hai detto tu, ho studiato filosofia, quindi ti assicuro che a volte una mente molto contorta. Per me è stata invece una sfida cercare la semplicità nelle canzoni, quindi per me il pop è molto importante in questo lavoro.
Vincenzo Zitello e Marco Fadda li ha portati naturalmente Christian.
Sì, sì, sì. Due musicisti con i quali tra l'altro lui desiderava collaborare da tempo, e finalmente c'è stata questa occasione. Marco Fadda desiderava da tempo lavorare ad un progetto in sardo, perché lui ha origini sarde,
sì.
E Vincenzo si è, come posso dire, innamorato, forse troppo, vabbè, però
appassionato, diciamo appassionato.
Si è appassionato al progetto, quindi è stato molto bello incontrarsi, ecco, in questo campo musicale e giocare insieme.
Poi lui ha già lavorato con l'elettronica, inoltre è molto eclettico e soprattutto molto bravo.
Esatto, esatto.
Senti, ma secondo te il disco ha un filo conduttore, cioè c'è qualcosa che unisce, a parte la lingua, si intende, le varie tracce fra di loro?
Io lo vedo come un viaggio, è proprio un viaggio forse alla ricerca delle proprie radici. Non è un caso che inizi con Fozas, che per esempio è un brano forse un po' più pop, dove ci sono anche degli echi al gospel. E quindi, non so, mi sembra quasi che guardi anche un po' al mio passato. E man mano che si srotola, quindi cammin facendo durante le tracce, si arriva al punto centrale che è Arbore Femmina, in cui probabilmente io ho trovato il concetto sul quale poi dovevo continuare. E infatti proseguo in una maniera forse un po' più world, se vogliamo utilizzare questa categoria, fino alla fine con Requida, in cui ci sono proprio degli echi molto, molto mediterranei, ecco, se vogliamo.
Anche se li ho trovati particolarmente in yoga, questi echi, soprattutto diciamo della musica sarda.
Sì, yoga io lo vedo come un brano che si svolge sul mare, perché è una storia inventata da me di una Nereide, una ninfa, che si vendica del suo amante uomo, perché lui la vede mentre fa il bagno, e quindi lei lo trasforma in una, una lumaca, e infatti per questo ho usato la chiocciolina nel titolo, insomma un po' una storia così.
Hai descritto Arbore Femmina come una specie di viaggio alla ricerca delle radici, ma io penso che si possa anche vedere come un viaggio interiore, cioè alla ricerca di se stessi.
Sì, sì, assolutamente. Ci sono molti punti di riflessione anche importanti per me.
Prima, parlando della tua laurea in filosofia, hai detto che ti ha, se non proprio condizionato, comunque insegnato a porti dei limiti.
Esatto.
Secondo me però i tuoi studi filosofici ti hanno anche un po' aiutato nella stesura dei testi.
Sì, forse sì. Io penso, in realtà la filosofia mi ha aiutato nella vita in generale a mettere i piedi per terra, paradossalmente, perché io avevo sempre la testa che fantasticava, insomma, una testa così molto gravida di idee, di sogni.
E ma questo con è la giusto filosofia, comunque, quando si è giovani bisogna essere così.
Sì, certo. Con la filosofia invece ho imparato a stare per terra, e forse una volta atterrata ho potuto prendere in mano anche tutto il materiale che avevo dentro e dare un senso concreto, oggettivarlo proprio.
Ne due misterioso somine meu dai grutta escultata salimba. Carignol stai sposa e allora
dai soriga. Sonni cosu a pai dai no, ma so sanne.
Mi pare che ci sia un elemento molto ricorrente in quasi tutto l'album ed è l'acqua.
Sì, certo. Per me l'acqua è fondamentale, è un elemento di cui io non posso proprio fare a meno nella vita in generale. La vicinanza col mare è importantissima. Sono nata in un'isola, per me è normale vedere sempre comunque all'orizzonte il mare, quindi fa parte di me. Anche il colore del disco, tra l'altro, in tutta la parte della copertina è tutto azzurro, tutte le sfumature del blu, e quindi insomma sì, il richiamo c'è assolutamente.
La copertina dell'album è molto bella, ma anche il libretto in generale. E chi è che se n'è occupato?
Allora, l'immagine di copertina l'ho realizzata io. Ah. Ho contattato una artista messicana che si chiama Erika Lujano e le ho chiesto di realizzarla per me sulla stoffa. Quindi lei l'ha poi riprodotto. C'è un ago nell'immagine che richiama al lavoro di mia bisnonna, perché mia bisnonna era una sarta, quindi io ho cercato di riprodurre, ho voluto che venisse riprodotto con un filo, un profilo femminile che ricorda un viso oppure un ventre, ecco, che poi si espande verso l'alto per significare insomma il nostro crescere sostanzialmente. Poi tutta la parte interna è sempre di Erika Lujano, sono delle sue realizzazioni che le ho chiesto di poter utilizzare.
Ecco, hai citato la tua nonna, che appare direttamente, sì, addirittura proprio nel brano Arbore Femmina, giusto?
Sì.
Con qualcosa che credo,
sì,
sia una preghiera, perché qui non ho letto la traduzione.
Sì,
lei recita
preghiera
comunque verso la fine, naturalmente nella vostra lingua.
Sì, sì. È una preghiera che si insegna da nonna a nipote, tra l'altro. È una preghiera della buonanotte, insomma. È stato anche curioso comunque scoprire che lei, appunto, mi aveva insegnato questa preghiera quando ero bambina, però quando lei si è riascoltata mi ha detto che le ricordava sua nonna che gliel'aveva insegnata da bambina e si è commossa. Mi ha colpito questo riecheggiare, insomma, di legami.
Ricordiamo che tua nonna si chiama Peppina Soro, visto che appare tra gli,
sì,
ospiti del disco. E di,
sì,
questo,
sì,
di questa canzone c'è anche il video, l'unico per il momento che hai prodotto,
sì,
di tutto l'album. È un video,
esatto,
molto bello, molto,
sì,
colorato. Quando ho visto,
sì,
il corpo di quella ballerina dipinto, pensavo che fossi tu, poi in realtà si rivela un'altra persona.
Sì, 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 sì. Ho scelto di voler rappresentare proprio un'opera attraverso il body painting con un'artista di Cagliari che si chiama Sonia Floris, una body painter. Abbiamo chiamato una ballerina di una scuola di danza di Sassari, la Dance Hall Studio, e abbiamo girato questo video in uno studio. È stato molto intenso anche questo. Nel video poi la ballerina prende vita e si stacca dall'albero che viene dipinto sullo sfondo, proprio per significare come la crescita significa anche rendersi indipendenti da ciò che ci ha generato. A volte può essere proprio una sofferenza fisica, un distacco carnale, però necessario, ecco.
Ecco, mi sembra che questo disco sia fortemente intriso di una forma di spiritualità che non è religiosa e che abbia soprattutto,
sì,
un'impronta molto femminile.
Sì, sì, assolutamente. Sì, dal punto di vista della religiosità, io, ecco, in questo senso ho cercato un po' di discostarmi dalla tradizione che chiamerei un po' più classica dei testi sardi, che spesso si sono concentrati sul repertorio sacro. Io ho voluto cercare un altro tipo di spiritualità, forse più pagana, ecco. E le divinità che chiamo in gioco a volte sono delle mie reinterpretazioni, forse di divinità pagane, per esempio Mare Deu potrebbe essere una sorta di Nettuno, però sardo, e anche la divinità di antica anima, sostanzialmente è l'anima semplicemente.
Mi sembra però che Mare Deu parli anche di emigrazione, che è un fenomeno che voi sardi avete conosciuto molto bene, specialmente in passato, e quindi di riflesso, di conseguenza anche di immigrazione, vero?
Sì, sì, sì. Sì, paradossalmente parlando, cercando di ricordare il proprio passato, non si fa altro che capire l'attualità, ecco. Perché l'immigrazione non sono un fenomeno nuovo, ma fanno parte proprio dell'umanità stessa. E al di là di cercare di politicizzare l'argomento, io mi sono concentrata semplicemente sul lato umano, ecco, perché ho cercato di raccontare la storia di persone che si trovano in viaggio, ecco, e che pregano il mare come una divinità perché possa fare in modo che il viaggio vada a buon fine, ecco.
In questo brano, dove c'è sia la chitarra acustica dell'unico brano dell'album che l'arpa, mi ha fatto venire in mente, sì, ma solo la parte introduttiva, perché poi lo svolgimento della canzone è completamente differente, alcune cose di Beppe Dettori e Raul Moretti che suppongo tu conosca.
Sì, sì, certo che li conosco.
Proprio
sì,
per via del fatto che c'è la combinazione di chitarra acustica e arpa, insomma.
E arpa, sì, sì, sì.
in questa terra no.
Invece c'è un brano che ha un'aria più spensierata, che è anche il testo, è persino divertente e divertito, che spero di pronunciarlo bene, Andira ha una resta e bia.
Sì.
Questa è una canzoncina quasi un po' messa lì per quasi per smorzare un po', non dico la tensione, ma comunque certo per alleggerire un poco la sequenza dei brani, anche se poi arriva praticamente quasi alla fine del disco. E il testo, per quanto sarcastico, se vogliamo anche umoristico, comunque un po' fa pensare.
Sì, sì, è molto scanzonato, no? Come una melodia così un po' scanzonata, che ha proprio quella funzione di alleggerire tante tensioni che si sono accumulate fino a quel momento, tanti pensieri. In realtà la melodia è allegra, però in realtà c'è un po' una sfumatura anche qui che fa riflettere, perché si parla anche della crisi del lavoro. E, vabbè, non voglio parlare di questo, se vogliamo.
Sì, sì, anche perché altrimenti dobbiamo arrivare su un argomento veramente complesso. Basti pensare ai molti già giovani come te che lasciano la propria terra per andare a lavorare all'estero. Potrebbe capitare anche a te in un certo senso, anche se non è esattamente la stessa cosa, ma immagino che esibirti in Sardegna, non so quanto sia facile, certamente sarà gratificante, ma può anche risultare limitato, per cui credo che tu abbia tutto l'interesse naturalmente di riuscire a fare concerti anche al di fuori della tua terra e naturalmente anche al di fuori del nostro paese.
Certo, certo.
A proposito di concerti, hai già fatto qualche esibizione live con questo disco, e se sì, come l'hai portato dal vivo? Perché è vero che basterebbero pochi musicisti, però chiaramente Vincenzo e Marco non saranno sempre disponibili, anzi penso che lo siano raramente, e quindi dovrai trovare una maniera per rimodulare un po' gli arrangiamenti, credo.
Sì, in realtà la formazione live è composta da me, appunto, Christian Marras lo stick, programmazione elettronica, e Stefano Romano batteria ed elettroniche, quindi saremo in tre. E attualmente, vabbè, stiamo lavorando sulla programmazione dei live, niente, siamo in stand by, però ok.
Quindi state anche praticamente rivedendo un po' quegli arrangiamenti, immagino.
Sì, esatto, stiamo lavorando, sì.
Pensate di fare uso di campionamenti, loop, cose del genere, oppure sarà una cosa un po' più stringata, un po' più contenuta?
No, useremo la programmazione elettronica, perché l'intento è quello comunque di riprodurre il suono fedele a quello del disco.
C'è una canzone che ha un andamento vagamente latineggiante, questo magari è frutto del tuo periodo trascorso in Brasile, ed è Sonu Primidiu.
Sì, anche se in realtà io è quella che sento più legata al suono sardo, afro-sardo direi. Mm. Sì, forse è per questo che sì, richiama comunque un ambito più tribale sicuramente.
Ecco, tra l'altro la tua esperienza comunque di conservatorio secondo me si sente anche nel finale di la canzone che abbiamo detto poco fa, quella dedicata al tordo, Andira, a una resta e bia, perché Andira è un finale molto intenso, quasi orchestrale addirittura.
Sì, sì, anche lì c'è un intreccio vocale, però che allo stesso tempo in fuga, diciamo, come una fuga di voci, ecco.
Nel brano che chiude l'album, Requida, dove di nuovo il finale è abbastanza in crescendo, ma soprattutto è piuttosto martellante, parli o meglio citi i greci e dici che loro erano soliti chiamare la Sardegna la terra dalle vene d'argento. Ti confesso che è la prima volta che sento questa cosa e mi piacerebbe sapere perché.
Perché innanzitutto era una terra molto fertile, veniva vista dai greci appunto come un'isola felice in cui potevano rifugiarsi, appunto dalle vene d'argento per i suoi fiumi.
Che adesso però non sono così tanto prosperi, penso, vero?
Già.
Perché mi pare che la siccità sia uno dei problemi che insomma toccano,
sì,
un po' quelle zone di
vita. Sì.
Balla rocca libera, suonami sa melodia, a una resta via, cosa andirà le via, de un'ore di te a de di, e dissidenzia sia, no.
Volevo sapere come sei arrivata alla Moonlight Records, e cioè l'etichetta che ha pubblicato Arbore Femina, che a dispetto del nome è la sussidiaria della Palusa Records, che si occupa di cantautori e comunque di musica italiana, e naturalmente è distribuita sempre dalla IRD.
Beh, io ho proposto il mio disco alla Moonlight, loro si sono detti interessati all'album, e quindi abbiamo cominciato una collaborazione, ecco, molto semplicemente così.
Beh, credo che sia stata la scelta giusta, perché come dicevo prima si occupano prevalentemente di musica italiana, e poi appunto, anche se oggi i CD si vendono sempre di meno, hanno comunque una distribuzione estremamente capillare. Adesso è ovvio che è inutile parlare di un prossimo disco, perché questo è uscito a novembre, giù di lì, insomma.
A comunque, settembre,
sì. Però hai già in mente qualcosa per il prossimo album? Pensi che rifaresti un disco calibrato su questi suoni, oppure ti piacerebbe magari lavorare con un altro tipo di arrangiamenti e magari, perché no, anche con una strumentazione più acustica?
Sì, penso sempre comunque a cose nuove. Non credo che riproporrei lo stesso tipo di abiti. Ora non saprei dire quale sarebbe la ricetta giusta e la dose giusta degli ingredienti tra acustico ed elettronico, però sicuramente non li perderei per strada. Però cercherei anche qualche novità, ecco.
Beh, giustamente. Immagino sì. Che, dunque, tu sei ancora molto giovane, ma non sei proprio più una teenager. E essendo così, da così tanto tempo nel campo della musica, suppongo che tu abbia scritto parecchie canzoni, quindi ne abbia già pronte molte, quindi anche da suonare magari dal vivo e anche per un prossimo eventuale disco.
Sì. In realtà sì, è vero.
Quindi hai dovuto anche scartare parecchio materiale per arrivare alla fine del disco, prima di arrivare alla fine del disco.
Sì, è sempre un po' così, perché quando poi si scelgono i brani per un disco, per un concept, nel senso per un concetto comunque si ha in mente, è una sorta di best of dentro di sé, almeno io la vivo un po' così.
Sì, poi sai, lo dicevano anche a proposito proprio di Susan Vega. Un artista ha tempo magari 10 anni per preparare il primo disco e poi ha 10 mesi, adesso un po' di più, a dire la verità, per preparare il secondo.
Sì, esatto. Quindi bisogna essere pronti.
Sì, sempre meglio farsi trovare pronti comunque. Ascolta, esatto. Ancora un paio di cose volevo chiederti. Beh, la copertina abbiamo detto, c'era una cosa che avevo in mente, mi sta sfuggendo in questo istante. Ah, ecco sì, ma è una domanda banale. Ascolti sempre musica e ci sono dei dischi che hai ascoltato di recente che ti piace magari ricordare, che ti hanno particolarmente appassionato ultimamente?
Sì, allora io ascolto musica ovviamente sempre, mi piace riascoltare i miei classici, nel senso magari tipo Ella Fitzgerald, adoro Otis Redding, adoro Ray Charles, quelli sono i miei punti di riferimento. Però mi piace anche ascoltare i giovani, devo essere sincera. Per esempio, ho trovato molto particolare, adesso che me lo chiedi, un artista proprio sanremese, recente, che si chiama Joan Tile, credo, italo-colombiana, che secondo me ha fatto un disco interessante e ha una scrittura proprio moderna e anche una vocalità moderna, ecco. Però allo stesso tempo ha tante belle influenze nella sua musica. Un disco non proprio recentissimo che mi piace invece ascoltare ancora è del 2020, però non è neanche così vecchio, è Amar Amore di Neffa, che è un disco che ha scritto tutto in napoletano. E per me è stato sorprendente, ecco, perché ha un background particolare, ma alla fine anche lui è tornato alle sue radici. Questo mi ha colpito, insomma.
È sempre importante tornare alle radici, non c'è niente da fare, io lo sostengo da sempre.
Infatti.
Senti, prima di chiudere volevo che ricordassi come si fa a trovarti in rete. E quindi i social network, le varie piattaforme digitali in cui sei presente e naturalmente il tuo sito internet personale.
Allora, sono su Facebook come Ilenia Romano, una pagina artista, e Ilenia Romano anche su Instagram. Ho un profilo artista su Spotify e questi sono fondamentalmente i social che utilizzo. Poi c'è il mio sito www.ileniaromano.it.
Perfetto. Da non confondersi e scrivere ilegnaromano.com perché ti porta da tutt'altra parte.
Già, esatto, .it.
Infatti. Bene, Ilenia, ti ringrazio per questa chiacchierata, è stato
grazie
un piacere averti come ospite oggi, ti faccio i miei complimenti perché è sempre difficile fare il primo disco e soprattutto trovare un proprio linguaggio personale, cosa che direi a te è riuscita benissimo. si dice che è più difficile, sì, il terzo album. In realtà il primo disco è sempre un'incognita, perché uno vorrebbe metterci dentro tante cose e poi invece non si può metterle tutte, giustamente come hai fatto tu, sì, bisogna scegliere quelle che si ritengono più adatte alla propria personalità e alla propria visione artistica.
È vero, sì, ti ringrazio, grazie davvero per questo invito, per questa bella chiacchierata.
Grazie a te Elena, a presto. Ciao.
A presto.
Ciao ciao.
Ciao, ciao.
Sugi deo apoinoe aposentos in giruis arboremes ues ad homo crocoli monese quindenas gene sunas ie agros comentan nois. Non si mu fatto mai arbore femmina, mangiando in su entre do arbore femmina, si era dosto tu sino e nado santis nado pois che si vaghe sin da pizza arbore. Doasie, femmina ghiattia. Non si paura, fa che te, che in tu corbulas. Fa che una corbula, finza che in tu i pao. Deo chiso, urza e via in questo litto.
Ah,
Questo era Arbore Femina, il brano che dà titolo all'album di Elenio Romano e in cui appare anche la nonna che recita un'antica preghiera naturalmente in lugodorese, la lingua che caratterizza questo primo lavoro personale dell'artista sarda che è stata mia ospite oggi. Ho ancora solo il tempo per farvi ascoltare il breve frammento iniziale del disco, eseguito quasi a cappella e intitolato Niu Niu.
Succhi che naschidu, campede fozidu, kindoghe da pizu, praia se tizizu.
Sole calmo, zemma sotto su zero, antigoglie tomo, sei fiato spieno.
Succhi che naschidu, campete fozidu,
iste ali case angelo in coro, e al tempo è ispiair su coro, in no anno vale,
è stato piuttosto casuale, però ho aperto il programma con il brano che chiude Arbore Femina e l'ho concluso con la traccia d'apertura del disco di Elenia Romano, l'ospite della puntata numero 26 della quarta stagione di Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30, è disponibile inoltre in podcast su webradio.admr-chiari.it, naturalmente nell'apposita pagina dedicata a questo programma, che la prossima settimana vi porterà di nuovo un cantautore e ancora una volta dalla Toscana. Ivan Francesco Ballerini sarà con noi per raccontarci del suo quarto album, uscito da pochissimi giorni, con il titolo La guerra è finita. Per oggi è tutto, non mi resta che ringraziarvi per la vostra attenzione e augurarvi come sempre una calda buona serata.